Lucio Salvini, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
E bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare questa volta un libro molto diverso da quello che abbiamo raccontato tempo fa. Non erano solo canzonette il libro, qui invece è altro che, è tutta un'altra storia. Scritto insieme con Silvia Brena e il libro si intitola L'ultimo respiro del corvo, l'omicidio Caravaggio, Schirai, la casa editrice. Silvia Brena, scrittrice, giornalista con una lunga esperienza di direzione di importanti testate femminili, autrice di saggi su tematiche correlate al mondo femminile, romanzi per teenager. Insegna content creation e scrittura strategica all'Università Cattolica di Milano ed è CEO di Network Comunicazione, agenzia specializzata nella creazione di contenuti. Mentre Lucio Salvini, giornalista e autore televisivo, è stato direttore generale della Ricordi per 17 anni, amministratore delegato della Fonit Cetra per un decennio, ha pubblicato La Filibusta con Franco Franchi e Tinin Mantegazza e per Schirà, come dicevo poco fa, non erano solo canzonette. Che cosa vi ha legati, Lucio Salvini, lei e Silvia Brena, per raccontare L'ultimo respiro del corvo?
Il caso, ci ha legati il caso, nel senso che io avevo già messo giù buona parte della struttura del libro, nel senso così era proprio una sinossi, insomma, molto completa. E una sera a cena a casa di amici, mia moglie mi invii così in conversazione tra un piatto e l'altro a raccontare che cosa avevo in mente di scrivere, e tra le persone che peraltro non conoscevo, una delle persone che non conoscevo ha mostrato un entusiasmo e un interesse alla cosa. Finita lì, dopo io mi sono ributtato sulla sinopsis del libro e ho visto che mancava qualcosa, cioè era un romanzo storico ambientato nel 600 con delle cose che nessuno conosceva, che rivelava un mistero, questo mistero poteva nascondere un complotto, però sentivo che mancava qualcosa. Allora sono andato a trovare Silvia e gli ho detto: senti, questa cosa ti piaceva, vogliamo scriverla assieme? E lei mi ha detto va bene. E per cui abbiamo cominciato e innanzitutto io ho concordato sulla sua proposta di fare un colchese, cioè dividere il libro in due epoche, cioè fare due narrazioni parallele che ovviamente continuavano da incrociarsi e a influenzarsi una con l'altra per arrivare, per ricongiungersi poi al drammatico finale che svela sia l'omicidio di Caravaggio, come, perché, da chi fu ucciso, per quale motivo, e contemporaneamente la vicenda del quadro rubato oggi. Questo
E questa è
è più o meno la genesi del libro.
la genesi del libro che incontra una complicazione dopo complicazione nella storia da raccontare di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e poi quel famoso dipinto, il martirio di Sant'Orsola, su cui tra poco parleremo perché è un dipinto dove la parola male è una parola importante. Ecco. Lucio Salvini, io parto sempre da un presupposto che a qualcuno può apparire anche un po' scontato, un po' banale, un po' da sempliciotti, però andare all'origine e raccontare, seppure brevemente, perché io penso sempre che ci sia qualcuno che sì, di Caravaggio ho sentito parlare, di Michelangelo Merisi e così via, però in fondo chi era Michelangelo Merisi Caravaggio?
Caravaggio era voglio dire, a parte il giudizio artistico, questo lo dà la storia, lo dà i critici, eccetera, ma dal punto di vista umano era prima di tutto un genio, però era anche un genio scapestrato, era la sregolatezza fatta persona, era per dirla in una parola, un ragazzo di vita 400 anni prima di Pasolini. Viveva con ladri, prostitute, i suoi amici erano tutti fra il popolo, odiava la curia, non sopportava il censo, la nobiltà, salvo i Colonna che lo aiutarono per tutta la vita, ma per il resto lui vive e poi introduce un elemento nuovo nella pittura, che allora viveva di commissioni e che il maggior committente era la Chiesa. Lui introduce un elemento nuovo, va a prendere i suoi modelli tra la gente del popolo. Le Madonne sono delle prostitute, i ragazzi sono dei femminelli, quindi questa cosa scandalizza enormemente l'ambiente e produrrà una serie di incidenti anche divertenti che il libro racconta, perché noi io mi sono documentato molto su questo, ci avevo messo 4 anni per scrivere questo libro, perché io sono andato persino a ritrovare all'archivio di Stato gli interrogatori della Polizia Pontificia che fece a Caravaggio una delle tante volte che lo arrestò, insomma, ecco. Comunque nell'ultimo quadro, Il martirio di Sant'Orsola, c'è la chiave del mistero della sua morte, almeno questa secondo la nostra ricostruzione, che è fatta, però voglio precisare, A, di fatti realmente storici, B, di fatti possibili, probabilissimi, e il tutto naturalmente con un briciolo di fantasia, perché il romanzo storico la prevede, insomma.
Altro che la fantasia che unisce il senso della realtà e ci fa comprendere questo lavoro. Diceva poco fa Lucio Salvini, scritto con Silvia Vrena, che è durato 4 anni, quindi un lungo lavoro rispetto alla vita e alla morte di Caravaggio, all'omicidio di Caravaggio. Omicidio che era stato, morte che era stata, per così dire, annunciata con il martirio di Sant'Orsola, perché questo è un quadro che dobbiamo raccontare, Lucio Salvini, perché questo è un quadro su cui il romanzo poggia veramente la sua narrazione. Ce lo vuole far vedere con parole sue?
Certo, allora il quadro è l'ultimo quadro dipinto da Caravaggio, un mese e poco più di morire. E rappresenta l'uccisione di Sant'Orsola da parte di Attila. La scena è semplice, gli uomini di Attila avevano catturato un gruppo di pellegrini guidati da Sant'Orsola, che tornava da Roma per l'anno santo, e al confine, in un paesino al confine tra la Germania e la Svizzera, furono catturati e tutte le pellegrine uccise, perché non volevano convertirsi al paganesimo. E l'ultimo, Attila si riservò l'ultimo omicidio, quello di Sant'Orsola. Il ritratto ritrae Sant'Orsola che, stupita, si guarda il petto appena trafitto dalla freccia che ha lanciato Attila. E contemporaneamente dal gruppo di persone che sono alle spalle dei due che guardano questa esecuzione, esce una mano nera che entra in primo piano, quasi con l'intenzione di fermare la freccia che ormai però è scattata. In questa mano nera Caravaggio denuncia il suo assassino con una scritta criptica dipinta dietro, scritta dietro il quadro, di una copia del medesimo, perché il medesimo era destinato, l'originale era destinato ai Doria, che glielo avevano commissionato anni e anni prima in occasione della sua fuga a Genova, ma che lui si era rifiutato di fare perché lui non dipingeva affreschi. Questo grosso modo è la storia. Lui si accingeva, dopo aver dipinto questo quadro, a tornare a Roma sperando nel perdono del Papa. perdono che in effetti era già stato concesso, ma che il cardinal Borghese, ministro plenipotenziario degli interni, aveva occultato per poter approfittare dei quadri di Caravaggio che gli portava per ottenere la grazia, che in effetti c'era già. Questo grosso modo è la storia di quel dipinto.
È la storia di quel dipinto a cui va aggiunto un mistero su mistero ancora, come dicevo, il libro che si sviluppa per circa 500 pagine, L'ultimo respiro del corvo, comincia nel mese di ottobre a Roma, poi c'è un andamento del tempo tra il contemporaneo e il 1600 e non solo, Roma, Napoli, Parigi, e c'è uno spostamento geografico e di tempo che ci permette subito di collocare la situazione, di quello che verrà raccontato, perché qui il libro si apre esattamente il 16 ottobre 2017. Dante Hoffmann è nel letto e si rigira. E probabilmente qui c'è già un mistero nel mistero. Si rigirò nel letto, così è l'incipit. Perché mai si rigirava nel letto Dante Hoffmann, Lucio Salvini?
Perché era uno spirito inquieto, sapeva che si stava per cacciare in una avventura che lo affascinava e al tempo stesso lo preoccupava. Poi lui era un'anima in pena. Ci sono molte analogie naturalmente tra il carattere di Caravaggio e quello di Dante Hoffmann, non solo in quello che succede ad entrambi, cioè non solo sul fatto che ad Hoffmann, mentre svolge la sua ricerca, la sua indagine, capitano delle cose che erano successe anche a Caravaggio, ma perché il carattere dei due è molto simile, ombroso, incline all'ira improvvisa e a una dolcezza altrettanto spontanea poco dopo. Non sopporta, Dante non sopporta anche lui le gerarchie, non sopporta le ostentazioni, è un ebreo, ha avuto un'infanzia particolare, è gay, quindi si sente un po', come dire, un estraneo nell'ambito del mondo accademico dell'arte, e questo naturalmente lo rende ancora più nervoso, anche se poi lui ha un grande ego, grande stima, è uno showman, ama sfoderare il suo sapere e nello stesso tempo dimostrare che insomma la critica corrente è indietro o comunque ignorante nella conoscenza dei fatti di Caravaggio, che invece lui afferma di conoscere e interpretare perfettamente.
In questo lungo lavoro di scrittura tra lei e Silvia Brena, Lucio Salvini, il lavoro di scrittura, lo diceva poco fa lei, che è andato anche a scartabellare, compulsare archivi storici, e qui quando si entra in un archivio storico il tempo, per così dire, si ferma, perché si ferma da una parte e si allunga per altri aspetti, e quindi l'attività di ricerca storica è stata molto complessa. In che modo la complessità delle notizie storiche si sono poi messe insieme con la realtà da una parte, la realtà storica, e dall'altra la finzione?
Non è stato un lavoro semplice naturalmente, perché noi dovevamo far, partendo da dei fatti realmente accaduti e su dei fatti che sono accertati ma in modo non preciso, quindi che necessitavano di una spiegazione logica, perché non veniva fornita, perché la storia non ce la fornisce, quindi non solo, ma anche poi far coincidere l'indagine odierna, quindi il cold case, la parallelità dello svolgimento delle cose, in modo che i due misteri fossero, come dire, svelati lentamente, perché poi il finale nessuno se lo aspetta. Per quello che accade, insomma, e quindi i 4 anni di lavoro si giustificano anche con la fatica di riuscire a fare tutto ciò.
4 anni di lavoro per questa straordinaria avventura. E una volta scritto questo romanzo, me lo sono chiesto quando sono arrivato verso la fine, di tutto questo mistero, di tutti questi misteri che poco per volta vengono svelati in questo romanzo, c'è rimasto qualche altro mistero che una volta chiuse le bozze, una volta pubblicato, lei e Silvia Brena vi siete detti questo avrebbe potuto entrare?
No, perché se avessimo voluto andare a scavare ancora di più, avremmo dovuto affrontare l'inclinazione per l'alchimia di Caravaggio e lì saremmo entrati in un campo, prima di tutto che avrebbe anche nuociuto alla lettura del libro, perché insomma è abbastanza complicato. E poi francamente no, misteri che avrebbero aggiunto tensione, pathos alla narrazione, direi che li abbiamo interpretati tutti, quelle cose che non hanno una spiegazione, che quindi sono state interpretate, direi che le abbiamo fatte tutte.
E secondo lei quanto conta, Lucio Salvini, la finzione, cioè il romanzo, nell'entrare in connessione con la verità, in questo caso la verità dell'arte, la verità dell'uomo Michelangelo Merisi? Perché senza nulla togliere ai saggi di storia, ai saggi dedicati alle figure a volte raccontate, spesse volte i romanzi entrano, per così dire, da una porta diversa, forse meno importante, ma che riescono attraverso la loro prospettiva a farci comprendere in forma sì di finzione legata alla realtà esattamente come è andata la storia?
Beh, perché nel nostro caso è uno strumento per interpretare delle cose che sono successe e che non hanno una spiegazione storica accertata, anche perché, e questo lo dobbiamo dire, su Caravaggio hanno scritto naturalmente tantissimi, ma nessuno è d'accordo, cioè non ci sono due tesi che concordano, ognuno esprime su Caravaggio un giudizio. Stiamo parlando della storia, non della critica delle sue opere, che è una cosa diversa, ma sulla storia, sulla vita, sul perché gli sono successe delle cose, qui non concorda nessuno. Per cui l'interpretazione di certi fatti accaduti, ma avvolti nel mistero perché manca una spiegazione completa ed esauriente, a quel punto la scrittura, la fantasia è uno strumento che ti serve per interpretare quello che potrebbe essere accaduto, visto che è successo poi così, così, così. Che cosa l'ha portato a questo? Se non lo so, cerco di ricostruirlo, immaginando che poi devo arrivare all'accadimento storico che è provato.
E qui l'accadimento storico è molto complesso, è veramente molto complesso, perché c'è di mezzo anche la parola corruzione, e qui questo libro ci spiega per certi aspetti quanto la corruzione sia veramente in forma carsica e in forma a volte anche molto evidente e attraversi il mondo tutto, e compreso quello dell'arte, e l'arte diventa anche un motivo per entrare nel territorio della corruzione, del malaffare, e qui fino ad arrivare alle stanze del Vaticano. E questa è veramente una condizione molto importante, perché quello che ci racconta questo romanzo, L'ultimo respiro del corvo, a un certo punto, vedo qui una sottolineatura, Lucio Salvini, le cose si trasformano l'una nell'altra secondo necessità e si rendono giustizia secondo l'ordine del tempo. Sono un po' le parole che diceva poco poco fa lei a proposito del territorio della finzione e del territorio della storia.
Certo, sì, concordo in pieno. La parola ci aiuta ad interpretare degli avvenimenti che poi portano ad altri fatti che sono successi. Quindi il percorso che ci è ignoto nella ricostruzione necessita per forza di una spiegazione che può sembrare fantastica, ma in realtà non lo è più di tanto, perché parte da una probabilità e finisce con un fatto certo. Quello spazio intermedio io lo riempio attraverso le parole dell'interpretazione che do di quello che c'era prima per arrivare a quello che so che è successo dopo.
Lucio Salvini, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto leggendo un libro strano che è L'ultimo re, il ritorno di un re, di un autore inglese che si chiama William Dalrymple, che racconta quel momento della storia dell'Afghanistan in cui gli inglesi, stiamo parlando della prima metà del 1800, in cui gli inglesi cercarono di mettere sul trono dell'Afghanistan un loro uomo, perché loro temevano sempre che l'influenza della Russia nei confronti dell'Afghanistan portasse poi a delle mire sull'India, e quindi c'è tutta questa storia, insomma, è un momento della storia di quella zona dell'Asia centrale che mi è sempre piaciuto.
La storia dell'Asia di quel territorio, raccontata anche dallo stesso Rudyard Kipling con il libro
Kim. È un romanzo storico, non ha niente a che vedere con né le canzonette.
No, certamente, altro che questa è la battaglia, per l'Afghanistan di William Dalrymple, se ricordo bene la pronuncia, ed è un libro edizione Adelphi uscito un po' di anni fa che ci fa risuonare veramente come la storia si ripeta, e soprattutto proprio leggendo questa storia, Ritorno di un re, la battaglia per l'Afghanistan.
E poi come nel caso dell'Afghanistan la storia non insegni niente ai successori, perché poi tutto quello che succede in quell'epoca si ripeterà ciclicamente con altri attori e con gli stessi risultati, nei confronti di un popolo che non vuole essere, che è tribale, che è diviso tra di loro, che si combattono tra di loro, ma che si unisce nel momento in cui qualcun altro vuole imporre qualcosa. Ed è successo ai russi, agli americani, agli inglesi, ai cinesi, a tutti.
Ed è veramente ciclico, questo è un esempio proprio di come la storia si ripeta in quel territorio dell'Afghanistan, che dovremmo conoscere di più, e dovrebbero conoscere anche di più chi è al comando delle istituzioni nel prendere delle scelte. Intanto noi ringraziamo Lucio Salvini per il romanzo scritto insieme con Silvia Brena, L'ultimo respiro del corvo, L'omicidio Caravaggio, edizioni Schirà. Grazie, buona giornata Lucio Salvini.
Buona giornata anche a voi, grazie.